Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati anche quest'oggi. Ben ritrovato e bentornato al nostro microfono il professor Silvio Renesto, docente di Panteologia presso l'Università dell'Insubria, che ci ha accompagnato in tutti questi nostri incontri nel mondo un po' fantastico e molto anche reale, a noi, quel mondo a noi sconosciuto, che va dalla ricerca di reperti antichissimi fino anche allo studio di cose più vicine a noi. Oggi invece il professor Silvio Renesto ci propone un argomento, direi discretamente nuovo, per non dire molto nuovo, cioè la criptozoologia. Professore, che cos'è la criptozoologia? Ma che cosa studia la criptozoologia?
Il termine criptozoologia significa scienza, discorso, logos, degli animali nascosti, cripto. Il criptozoologo, la criptozoologia si prefigge di ricercare quegli animali che secondo i criptozoologi sarebbero ancora esistenti in regioni nascoste del pianeta o in regioni inesplorate, che non sono note alla scienza ma sono magari riportate in miti, tradizioni locali, racconti orali degli indigeni e così via. E quindi i criptozoologi sono, per così dire, alla ricerca di animali misteriosi. Siccome ogni tanto qualcuno di questi animali misteriosi viene considerato un animale preistorico, ho avuto modo come paleontologo di entrare in contatto con dei criptozoologi, ma per la maggior parte la criptozoologia chiaramente non ha grandi basi scientifiche.
Però ha studiosi.
Sì, la c'è gente che si definisce criptozoologo, di questi però assai pochi hanno una formazione scientifica zoologica. Molti hanno una formazione umanistica o molti sono semplici appassionati, perché la criptozoologia ha diversi aspetti, alcuni un pochino più seri e altri che sono veramente assurdi, come possiamo vedere sviluppando il discorso.
Certo, una curiosità, professore, quali sono i paesi o i continenti che più attraggono gli studiosi di questa materia? Io lo definisco così.
Quelli in cui rimane ancora della parte, non possiamo più dire inesplorata, ma poco conosciuta, per cui di solito è l'Asia, è l'Africa, l'Asia e parte delle foreste americane, ad esempio,
l'Australia.
Ma soprattutto l'Australia anche ha i suoi miti e soprattutto i criptozoologi in quel caso sostengono la possibile sopravvivenza di alcune faune australiane estinte, che invece sono purtroppo estinte.
Non ce ne sono più. Senta, professore, questa scienza, la possiamo chiamare così?
Non tutti sono d'accordo nel chiamarla scienza.
Beh, io non ho un altro termine, quindi
e
mi scuso.
Si usa il termine pseudoscienza. Quando una scienza non ha riscontri sperimentali,
diciamo,
o metodologie comprovate, si chiama pseudoscienza, cioè non è una vera scienza. Si atteggia a scienza. La criptozoologia ha qualche sovrapposizione con la scienza, perché effettivamente è capitato che animali che si ritenessero estinti oppure sconosciuti siano stati scoperti, ma soprattutto fino agli inizi del secolo scorso, col secolo scorso intendo il 1900. Perché per esempio il celacanto, che è un pesce molto simile agli antenati dei vertebrati terrestri, era completamente ignoto, si riteneva estinto 60 milioni di anni fa e invece è stato pescato vivo, una specie è stata pescata viva nel 1936 nelle isole Comore. Chiaramente era estinto per gli europei, gli indigeni sapevano che c'era, lo pescavano.
Quindi,
però sono casi rari e comunque non è mai quello che cercano i criptozoologi. C'è la possibilità che ci siano ancora molte specie sconosciute. Di insetti senza dubbio ce ne saranno migliaia di specie sconosciute. di grossi animali molto molto difficili.
Cosa cercano però allora i criptozoologi nella realtà? O che cosa cercano e che cosa sperano di trovare?
Sperano di trovare fondamenti naturalistici a molte leggende e miti. Per esempio, come la storia del mostro di Loch Ness.
Ad esempio, è la più famosa.
È il più famoso, ma praticamente ogni lago americano ha il suo mostro.
Quindi...
Chiaramente tutti inventati, nel senso che... hanno più o meno la stessa, è uno dei canali della criptozoologia meno affidabile, ci sono questi avvistamenti di questi serpenti di mare, cercare di identificare cos'è il serpente di mare, e allora le hanno provate di tutte, dalla balena preistorica, esistevano delle balene molto lunghe e sottili, al plesiosauro, a qualcos'altro. Quello che sfugge è che questi animali non possono esistere isolati. Per potersi vivere e riprodurre devono esserci delle popolazioni. È improbabile che nell'ambito di una popolazione non si trovi mai un cadavere di questo animale o venga sempre fotografato in maniera dubbia, per cui questo essere serpentiforme sembrano delle onde, o a volte ci sono dei veri falsi, perché molti giocano.
Si divertono.
Il mostro di Loch Ness è chiaramente il più falso di tutti.
Eppure mi sembra che attrae ancora oggi.
Sì, molto meno di una volta, però era un richiamo turistico, quindi veniva anche alimentato. E poi distillando il whisky da una parte o il bourbon dall'altra si vedono molte cose, anche che non ci sono.
Giustamente. Quindi,
per quanto riguarda la linea di ricerca, diciamo, dei mostri. Certo. Episodi interessanti, storici, ci sono stati, per esempio... verso la fine del 1700 una spedizione nell'Artico capitanata da Steller, un famoso per le sue scoperte reali scientifiche, la nave venne bloccata tra i ghiacci e questi sopravvissero su un'isola nutrendosi di enormi mammiferi marini che nessuno aveva mai conosciuto, dei quali riportarono, una volta liberata la nave dai ghiacci, riportarono in Europa dei resti, ed era una specie completamente nuova, sconosciuta. Era affine al lamantino o al dugongo, non so se a questi grossi mammiferi erbivori che vivono in zona tropicale. Questo era invece polare ed era molto più grande, era grande come una balena, anziché essere lungo 5 o 6 metri o 4 metri, era lungo più di 11 metri. E probabilmente loro hanno incontrato una delle ultime popolazioni, perché successive spedizioni non l'hanno mai più trovata. I criptozoologi sostengono che qualcuno ancora li ha visti, ma probabilmente le ultime se le sono mangiate i marinai di Steller, o perché ovviamente non avevano nient'altro. Però ecco, ci sono questi avvistamenti di queste bestie rare. L'errore è pensare che ci siano ancora.
Ma proprio errore?
La pia illusione.
E allora è tutta una pia illusione la criptozoologia nella
maggior parte dei casi lo è. Ripeto, ci sono pochi casi sporadici, spesso poi ci sono ritrovamenti abbastanza recenti dopo la guerra nel Vietnam, a causa del spopolamento di certe regioni, la giungla si era ripresa il territorio e soprattutto non si erano più effettuate esplorazioni, viaggi eccetera, è stato scoperto un piccolo bovino che non si conosceva, una specie nuova, però non è legata a nessun mito. È una specie nuova di bovino che era sfuggita ai ricercatori.
Come ritrovamento?
Sì, sì.
Però è stato l'unico ritrovamento?
No, è stata trovata.
Proprio tutta la specie?
Sì, è stata trovata che esiste questa specie, ci sono parecchi esemplari, non era mai stata scoperta perché è piccolo, elusivo, di foresta.
Quindi molto piccolo?
Tipo una capra?
Piccolo.
No, non piccolissimo.
Per essere di solito i bovini ce li immaginiamo molto più grandi. Quindi, professor Ernesto, la criptozoologia non è riconosciuta anche come pseudoscienza ufficialmente. Non ha riconoscimenti, oppure anche qui...
nessuna pseudoscienza è riconosciuta.
Ufficialmente.
Quindi
non esiste
un corso di criptozoologia che io sappia in un'università scientifica. Può darsi che venga trattata come materia storica folcloristica in università umanistiche, magari, perché dal punto di vista folcloristico ha un suo interesse. in quanto legata alle leggende e così via.
E dal punto di vista umanistico, come si aggancia?
Appunto perché cerca di dare una spiegazione naturalistica a miti, leggende, a creature che ricorrono spesso nelle tradizioni dei vari popoli, rientra un pochino come la mitologia, rientra in un discorso di studio di folklore locale. Un altro ramo della criptozoologia, per esempio, è quello, un altro ramo poco valido o per niente valido, è quello che va a cercare i famosi ominidi, l'abominevole uomo delle nevi in Asia, piuttosto che Bigfoot, il piedone in America, che è l'equivalente americano, nordamericano.
Ma se ben ricordo, di questo piedone è stato fatto un calco.
Dello Yeti è conservata la pelle in un monastero, un pezzo di pelle in un monastero tibetano. Però una volta fatte le analisi, la pelle era di cammello. E il calco del piede posso farlo anch'io se mi danno il gesso e la formina. Cioè, adesso è un telegiornale di forse una settimana fa, dei soldati di una guarnigione indiana hanno fotografato di nuovo l'impronta dello Yeti a 8000 metri, il classico piedone. Spiegarsi cosa faccia una grossa scimmia o un ominide non vestito a 8000 metri.
Dove l'aria è molto rarefatta.
Sì, la temperatura.
La temperatura,
e soprattutto una popolazione di primati.
E poi un'impronta.
Un'impronta, sì, si trovano sempre.
È sempre unica l'impronta che si trova.
Ma c'è tutto un folklore europeo, per esempio su una forma più piccola che si chiama Almas, colui che si nasconde, che sarebbe vissuto nel Caucaso e in tutta la regione ucraina, quelle zone lì, e addirittura un capovillaggio ne avrebbe sposato una femmina, perché erano molto simili. Qualcuno dice che sono gli uomini di Neanderthal sopravvissuti, no? E quindi c'è ricchezza di folklore, se volendo, cioè dal punto di vista folcloristico molto interessante, e anche dal punto di vista storico, per esempio. Poi magari mi fa lei delle domande, ma adesso introduco un po' di temi. Un tema storico reale sono state le bestie antropofage poco precedenti o poco successive alla rivoluzione francese. In Francia, nella regione della Bassa Loire, nel massiccio centrale, ci fu un animale misterioso che nel giro di 3 anni circa aggredì 136 persone e ne uccise più di 80 e divorò in parte. E fu uccisa 2 volte, la prima volta non era lei,
fu una femmina,
fu uccisa la bestia, la chiamavano la bestia. Ma ci sono anche le autopsie di questo animale, ma non si riesce a capire cosa sia e tuttora discutono su cosa potesse essere. Comunque questo è un caso reale, perché i decessi e le aggressioni sono documentati dai registri delle canoniche, dove quindi il re Luigi XV, XIV, non mi ricordo, mandò i dragoni addirittura per cercare la bestia, ma poi i dragoni facevano più danni della bestia, quindi furono invitati ad andarsene. E allora mandò dei cacciatori e alla fine un locale uccise l'animale, o perlomeno dopo aver ucciso quell'animale non ci furono più aggressioni, e venne considerata la bestia, venne fatta l'autopsia.
Ma ci sono ancora reperti?
È stata, no, perché il re, avendo mandato il suo archibugiere reale a uccidere la bestia, che uccise un grosso lupo, e dichiararono che quella era la bestia, non ne volle più sapere. E quando la portarono a Parigi, fu sepolta senza far sapere dov'era. La vide anche il naturalista Buffon, ma ormai era altamente decomposta, non sopportò l'odore, disse un grosso lupo e se ne andò. Ma le descrizioni non c'entrano niente col lupo, perché è un animale fulvo, con caratteristiche, appunto, fioriscono le ipotesi. La più accreditata è che fosse un ibrido cane-lupo di grosse dimensioni, che non avesse paura dell'uomo. Qualcuno addirittura, questa storia è uscita sul National Geographic, che dovrebbe essere una rivista seria, dove l'autore dell'articolo invece dice che poteva essere un leone sfuggito a qualche menagerie dell'epoca. perché era d'uso presso i nobili avere sì, animali esotici.
Ancora in qualche campo c'è.
Esatto, per cui ecco, queste storie sono storie che hanno un fondamento storico, poi magari le spiegazioni sconfinano nel più o meno razionale.
E quindi la cosa è abbastanza strana e particolare, perché...
Sì, la bestia del Gévaudan, se si va in Bassa Loira, al paese, c'è il monumento, ci sono poi un'aneddotica ricchissima, perché ci sono quelli che sono sopravvissuti, quelli che sono riusciti a farla fuggire, quindi c'è tutto un resoconto lunghissimo su questo animale che è diventato anche un'attrattiva turistica adesso.
Indubbiamente, però non, scientificamente non abbiamo in mano niente.
Non si ha in mano niente.
Ecco, professore, sulla popolazione, che influenza, capisco che vado fuori dalla sua materia, che influenza può avere? Lei ci ha appena detto che sono diventate attrazioni turistiche questi ritrovamenti o queste storie create su appunto animali strani, particolari, mitici. Sulle popolazioni che influenza hanno? Cioè mettono paura, fanno, non so, magari allontanare, oggi non più sicuramente, ma un tempo, fanno allontanare dai paesi per paura di essere aggrediti da queste, oppure esercitano un fascino per cui uno resta lì per conoscerla, per vedere questi animali, per scoprirli, per rendersene conto. Ecco, come si comporta l'essere umano davanti a quello che si definisce un ritrovamento?
Il ritrovamento...
A parte quello che era...
Il non ritrovamento.
Il non ritrovamento.
C'è una molteplicità di reazioni, in effetti. Da una parte può essere innocuo, nel senso che, per esempio, esiste tutto un business, come per il Loch Ness, esiste tutto un business anche sui laghi canadesi e americani, per cui ti vendono il gadget del Ogopogo, quello del lago Okanagan, o Manipogo, quello del lago Manitoba, cioè il tuo mostricino di peluche o di gomma, e lì è quasi un gioco. D'altra parte però può essere altamente diseducativo quando si vuole instillare nella popolazione la credenza della sopravvivenza di creature estinte e quindi di una non capacità della scienza di spiegare certe cose. Quando si va nel falso spudorato, per esempio, quando nel 1976, credo, un peschereccio giapponese pescò un animale strano, un cadavere di un animale strano, e pubblicarono le foto, subito dissero ecco il plesiosauro, perché sembrava avere un collo lungo, una testa piccola, le pinne, eccetera. Però non era un plesiosauro, era uno squalo elefante, si chiama così, sono degli squali che hanno una bocca molto grande, non sono pericolosi, filtrano come le balene, no? E le mascelle dello squalo non sono attaccate al cranio, per cui quando l'animale muore e si decompone possono andare perdute, allora si sembra che ci sia un collo lungo perché tutta la parte...
Dalla mascella, la parte più grossa.
Persa. Le foto di questo peschereccio hanno fatto il giro del mondo, i criptozoologi le hanno sempre spacciate per un plesiosauro. Però, per esempio, analisi dei tessuti non sono mai state pubblicate. E poi l'animale fu buttato in mare perché puzzava troppo, di nuovo non si ha l'evidenza. Comunque le foto sono abbastanza chiare e fanno vedere che è uno squalo elefante. Quindi qui si gioca sull'ignoranza, per ignoranza giustificata della gente che non è esperta,
certo,
per spacciare per creature misteriose cadaveri di animali normali, cioè conosciuti, noti.
E insomma, questo mi sembra un po' un gioco al rialzo, no? Nel senso che il mito, la fantasia, la fantascienza qui subentra anche, no? Ecco, creano così forse delle aspettative, o creano quel momento di ansia, di ansia positiva, non ansia negativa, no?
Il gusto per il mistero. Che sarebbe meglio incanalare sui misteri reali, che ce ne sono già abbastanza.
Ce ne parla tra poco?
Sì.
Ci concediamo una breve pausa. Restate con noi.
you through with sword and camera. They'll pay high price for your body. Mount you in the Smithsonian. Loch Ness Monster, how I need you. Grind your bone to make my monster, I must kill you. I'm growing tired of all these stories. With my love, you lie sleeping beneath the tide and crumbling dwelling down below, oh, gray water betwixt between the ragged stones.
Eccoci nuovamente insieme, carissimi ascoltatori, insieme al nostro graditissimo e simpaticissimo ospite, professor Silvio Renesto, paleontologo all'Università dell'Insubria, che appunto ci ha introdotto alla conoscenza di questo mondo, non so come definirlo, fantastico, di fantasia, no? Che riguarda appunto la criptozoologia, qualcosa che non si conosce. Tra le varie così fantasie di cui stavamo parlando poco fa, microfono spento, il professore mi ha accennato di un'altra grande fantasia così sbocciata in quel degli Stati Uniti, che sono la favola dei coccodrilli bianchi. Ne vogliamo parlare un po' anche ai nostri ascoltatori? I coccodrilli bianchi è una rarità, no?
Sì, diciamo così che qualche cosa della criptozoologia ha fondamenti reali, ma a volte ci sono storie che sconfinano proprio nella leggenda, nell'artefatto creato appositamente e poi diffuso. E una di queste è quella dei coccodrilli bianchi nelle fognature delle grandi città, soprattutto in New York. Siccome sembra fosse di moda anni addietro, alle varie fiere, come noi prendiamo la tartarughina, prendere l'alligatorino, che finché è piccolo non dà fastidio, ma poi tende a crescere, quando si dice che quando diventasse fastidioso, un po' troppo grande, venisse gettato nello sciacquone, no? Idea delle dimensioni degli sciacquoni degli americani a questo punto, e finisse nelle fognature dove crescesse insieme ad altri, generando una popolazione di questi alligatori che si nutrivano dei topi di fogna che giravano nelle fognature e, stando al buio, fossero diventati albini per mancanza di... E quindi si narra, illuminazione solare, e si narra che di questi incontri con i coccodrilli bianchi, che ovviamente non esistono, anche perché la temperatura, la zona, eccetera, non è coerente con la...
La possibilità di
e poi non sono mai stati presi
il coccodrillo. Se ci fossero stati si sarebbero anche visti. Comunque, quello che ci è dato di capire molto chiaramente è che la fantasia umana veramente non c'è limite. non ha limiti, non si pone i limiti, no? E il fatto che questa fantasia poi prende piede e quasi diventa realtà se non c'è una smentita, un'autorevole smentita. C'è. E queste sono cose non proprio simpatiche,
anche senza,
a rischio.
Anche con la smentita. A volte direi che il processo è che si parte da qualche cosa di strano che succede e si creano delle spiegazioni che poi si autoconfermano e si ingigantiscono. Per cui è una storia di questo, per cui uno poi crede di più a quello che a un altro che ti viene a dire che non ha senso.
In tanti campi succede sì. Esattamente la stessa cosa. Due parole su un'altra, un altro aspetto che ha spaventato alcune popolazioni, che sono i gatti neri giganti. Sul gatto nero sappiamo che ci sono sorte tante favole, no? Appunto, non proprio carine, poveri gatti neri. Perché si sono visti questi gatti? Da dove arrivavano i gatti neri giganti?
I gatti neri sono avvistamenti soprattutto in Inghilterra, sono stati anche fotografati, però non sono gli esseri malefici né punizioni divine come qualcuno ha voluto intendere, ma per lo più si tratta o di grossi gatti che per un effetto fotografico sembrano essere più grossi di quello che sono, oppure a volte sono stati effettivamente catturati dei grossi felini, ma che erano ad esempio delle pantere, che erano fuggite da collezionisti privati, da zoo privati, quindi nessun mito, ma semplicemente dei poveri animali. D'altronde c'è stata una pantera anche a Roma anni addietro, no? Però a nessuno è venuto in mente della maledizione dei gatti neri romani.
Chissà da dove nasce questa superstizione, questa avversione al gatto nero, che addirittura è simbolo del demonio, non attraversare la strada, se non continuare il cammino se un gatto nero attraversa la strada. Torno a ripetere, la nostra fantasia è molto fertile, ma professore ci aveva promesso prima della pausa di parlarci dei misteri, quelli reali.
Esatto.
Se sono misteri, possono essere reali?
Misteri nel senso che di scoperte sensazionali non c'è bisogno di inventarsele. Per esempio, si sono trovati i resti e recentemente è stato filmato il calamaro gigante. Il calamaro gigante è un animale incredibile perché con i tentacoli è lungo 15 metri.
Ma se ben ricordo, però può darsi che mi sbaglio, nel Museo di Scienze Naturali di Monaco Principato di Monaco, grazie. C'era già molti anni fa uno di questi calamari veramente impressionanti.
Sì, esatto, e ci sono molte diciamo realtà naturali che sono altrettanto affascinanti e non c'è bisogno di andarsene a creare di nuove, anche se può essere interessante andare a indagare su certi racconti, certi misteri, vedere se si riesce a trovare una spiegazione plausibile, però deve essere plausibile, non deve essere una costruzione artificiale.
Senta professore, questi giganti, questi calamari giganti, fanno parte di una famiglia di giganti o sono un'anomalia, un'evoluzione?
Sono una specie gigante. Che si costituisce uno dei cibi principali del capodoglio, tant'è che viene nominato anche in Moby Dick. Nel libro Moby Dick vedono dei pezzi di calamaro gigante galleggiare, dicono, quando e Quicog, il ramponiere, dice: quando tu vedere calamaro, tu presto vedere capodoglio, per cui è un animale che è noto
appetibile,
nella letteratura.
È appetibile ad altri animali marini. Oltre a queste realtà che tutto sommato grazie agli scienziati non sono più misteriose, però è probabile che lo siano state nel passato?
Certamente, doveva essere impressionante trovare i tentacoli di un calamaro gigante. Qualcuno dice che sia l'origine, e qui i criptozoologi potrebbero anche aver ragione, del mito del Kraken. Il Kraken è un mostro nordico con la forma di una gigantesca piovra, un mostro nordico con tentacoli che si dice avvinghiasse le navi dei vichinghi e le trascinasse nel profondo. E i criptozoologi dicono che potrebbe essere una piovra gigante. Noi di evidenze di piovre giganti non ne abbiamo. Calamaro gigante però sì, magari vedendo, calamaro gigante emerge solo quando muore. Se no non assale le barche, no, vive, è abissale. Però vedendolo potrebbe aver fatto nascere certo, l'idea che quello fosse il Kraken e che veramente potesse
sì, poi aggredire. Magari anche per dare giustificazione a degli affondamenti di qualche nave non spiegabili, quindi si fa presto a spiegare con qualcosa di inesistente. Senta professore, noi ci concediamo un'altra pausa perché io non so se i nostri ascoltatori che ci segue sono mai stati incuriositi dalla presenza o dall'assenza di un altro mito, un mito che è entrato addirittura nella storia, le sirene. Ce ne parlerà tra poco? Restate con noi, a tra poco.
In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, e che le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia, non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, sapere che voi state bene insieme quando vi vedete, l'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti, toccarti e di salvarti. E come Rossi il pomodoro, se lo schiacci contro il muro sulla pancia, pancia. Sono Dracula in azione sotto il sole col sudore sulla guancia. Metafora come si fa, mi viene una poesia o la verità, ti fermeresti per la scena ancora un po', che ti riprendo, ma dove sei finito, a dare l'acqua con il tubo alla tua tica, vieni subito a vedere, lascia crescere le pere, c'è un tramonto giapponese sopra quel paese, l'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti e di salvarti. E spunta il nuovo fiore, l'agente immobiliare, come lo volevi tu, ma se cancelli il mio ricordo succede che son morto, vedi non esisto più, coprendo il buco non parlo ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più, non c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà.
La cariola dove va?
In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, doccia, perché le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia, Bibbia, non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, sapere che voi state bene insieme quando vi vedete, l'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti, coprendo il buco non parlo ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più, c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà,
la cariola dove va?
Ed eccoci nuovamente insieme, avremmo bisogno che il tempo si dilatasse un po'. Comunque, io ho citato le sirene, ma come sempre parlando col professor Silvio Renesto vengono fuori sempre novità e curiosità, direi anche molto importanti, socialmente molto importanti. Mi stava raccontando appunto che esiste una letteratura che ci porta a deviare il nostro pensiero. Ci vuole raccontare chi è stato l'autore, chi è l'autore, che cosa è successo esattamente?
Più che altro
com'è.
È un caso di un... oltre a...
usciamo un po' dal tema,
sì.
Ma è curiosa la cosa, molto curiosa.
Sì,
prego.
È un caso in cui anziché un animale misterioso prende vita dal nulla, un libro prende vita dal nulla. Howard Philip Lovecraft, scrittore americano di Providence, morto nel 1936, ebbe una vita poverissima e si guadagnò di vivere più che altro facendo revisioni di testi altrui e poi pubblicando storie del sovrannaturale che però, soprattutto postume, ebbero un grandissimo successo e rivoluzionarono proprio per i contenuti differenti dalla classica storia di fantasmi e così via, rivoluzionarono la narrativa dell'orrore, tanto che gli autori attuali, Stephen King compreso, devono moltissimo a lui. Tra le cose che Lovecraft inventò e ripetutamente inserì nei suoi racconti c'è un libro che narra di antichi esseri sovrannaturali, formule magiche e così via, che chiamò Necronomicon. Già il nome appetitoso, probabilmente per la pronuncia. Questo libro si narra che ha meticolosamente narrato dove è conservato, dove ne esiste una copia in latino, una in greco e così via. Però chiaramente nelle lettere agli amici lui scrive che se l'è inventato lui, che non è mai esistito, e narra tutta la genesi del libro. Se non che questo libro, che nessuno ha mai letto se non, perché non esisteva, se non nei brani che riportava Lovecraft, ha avuto talmente successo che la gente ha cominciato a credere che invece Lovecraft mentisse e avesse veramente avuto accesso a questo libro misterioso dai poteri sovrannaturali. Poi qualcuno inoltre alimentò la cosa con degli scherzi, per esempio un libraio antiquario di Parigi mise un'inserzione perché aveva questo libro, no? E a chi gli rispondeva, riceveva migliaia di richieste, diceva sempre già prenotato, no? Perché ovviamente non esisteva, e un buon tempone in una biblioteca americana fece una scheda, fatta molto bene, una scheda per questo libro, no? Con su il catalogo, lo scaffale, eccetera, di cosa trattasse, eccetera, e così via. E questa cosa andò talmente autoalimentandosi che la gente finì per credere che Lovecraft avesse contatti con circoli magici, mentre lui era ateo e materialista assolutamente
quindi
dichiarato.
Quindi lontano da certe...
Completamente lontano, lui chiamava ciarpame tutto quello che riguardava la magia.
Lo dico sottovoce.
E lui lo scriveva per... gusto suo personale, perché gli piaceva narrare dei sogni. E invece molta gente adesso si rifà al Necronomicon, dice che esiste, lo cerca, o addirittura c'è gente che ne pubblica dei pezzi. Un famoso fumettista disse di aver trovato su un banco in qualche mercato arabo una versione con dei caratteri intraducibili, la pubblicò, ovviamente intraducibile perché erano degli scarabocchi, però questo fa... Come si attacca alla criptozoologia e altre cose? Si attacca col desiderio che il sogno diventi realtà, di uscire dal prosaico probabilmente. Perché io amo Lovecraft come scrittore, ma non ho mai pensato in vita mia che il Necronomico esistesse. Cioè, anch'io so distinguere il lavoro dal gioco, cioè si può giocare ai moschettieri da piccoli.
Non è una cosa semplice distinguere.
Però si sa che non è vero.
Ma c'è chi prova piacere a
convincersi,
a illudersi che sia vero. Questo ci porta anche oltre, professore, no? Che le false notizie sono sempre esistite, non solo
dei
nostri tempi, no? Ai noi purtroppo. E su questo esempio eclatante direi, no? Come si può facilmente inventare una cosa. Ma quando si inventa qualcosa, chi la inventa, io non so se ha la coscienza di sviluppare la fantasia di chi legge o di chi ascolta. E questo sulle false notizie non penso che vada proprio bene.
No.
Ecco, perché ci porta lontano, troppo lontano dalla realtà e ci fa vivere in un mondo di sogni. E poi le superstizioni, lì poi si rilegano tante altre cose che in questo momento noi non di cui non possiamo assolutamente parlare. C'è un altro, questi pochi minuti, c'è un altro aggancio tra i criptozoologi e gli ufologi.
Purtroppo, mentre, come dico, può esserci un ramo della criptozoologia che ha una certa dose di serietà, queste frange che vanno verso gli animali misteriosi, che vanno verso le creature aliene, si interfaccia, ha delle connessioni con altre storie ancora meno credibili, quale l'ufologia. Mi perdoni qualche ufologo in ascolto, come dicono,
ognuno ha le proprie convinzioni.
Però, ecco, in questo caso la credibilità scientifica scende a zero. Poi anche con le teorie cospirazioniste, in America è anche di moda dire che i nostri capi di governo in realtà non sono esseri umani, ma sono alieni venuti da un altro pianeta, hanno forma di rettile, la teoria dei rettiliani. Se lei fa una ricerca in Google trova queste amenità, per cui se noi abbiamo gente che pensa in questo modo e va a votare, non lo so cosa possa venire. Per fortuna in Italia questo non è diffuso.
Ancora non è arrivato.
In Europa abbiamo una...
Ci sono buone speranze.
Abbiamo un certo sistema immunitario di secoli di cultura, ma in America...
Non ci sono.
Ce n'è un po' meno. Per cui ecco, quando la criptozoologia va a finire qui in queste deviazioni, chiaramente si perde. Mentre, ripeto, un nucleo più serio esiste, non bisogna... completamente disattivo.
Io avevo iniziato chiedendogli due parole sulle sirene, pochi minuti, tre minuti.
Anche perché non c'è molto da dire, io credo.
Però hanno sempre creato un enorme fascino, come tutte queste, questi animali, queste bestioline di cui ci ha raccontato. No?
Diciamo che le sirene hanno un'origine più nobile, perché fanno parte insieme
fascino...
alle arpie e altre creature, fanno parte della mitologia antica, quindi di una cosmogonia molto più raffinata e non di scherzi. O...
Ma come è nato questo immaginarsi un pesce che non è un pesce, una donna che non è una donna?
O anche una donna che non è un'aquila.
Esatto.
Perché le arpie e le sirene a volte sono intercambiabili, nel senso che sono comunque, hanno un viso e sovente anche un petto di donna e poi il resto è di animale. E nel caso delle sirene, come sappiamo tutti da Omero, incantavano e facevano naufragare i marinai. E forse l'origine del mito, forse, perché io non sono un archeologo né uno storico, è il fatto che in certe isole in cui la navigazione risultava difficile l'approdo, si vedevano molti relitti con gli scheletri dei marinai, ci si chiede una ragione perché i marinai fossero andati a finire lì a naufragare e i loro scheletri rimanessero lì, e probabilmente un'origine del mito delle sirene è quello, almeno di quello omerico. Poi l'identificazione delle sirene zoologicamente è un discorso di assonanza, cioè i sirenidi sono un gruppo di mammiferi acquatici, che erbivori, che avendo le mammelle disposte sul fianco, sotto la zampa anteriore, tengono il braccio, il piccolo, quando allattano, semiemerse. E quindi hanno un aspetto vagamente umano, a parte il fatto che hanno la faccia da dugongo e non da bella donna. E inoltre muggiscono e non cantano. E quindi... sono sirenidi, sì, perché sono questi mammiferi marini, ma non c'è nessuna identità tra le sirene mitologiche e i sirenidi.
E anche le arpie verranno appunto dalla ferocia delle
le arpie erano inviate dagli dei a punire alcuni, per esempio andavano a devastare la tavola imbandita, sono citate negli Argonauti. Nella saga degli Argonauti, dove Teseo aiuta, non mi ricordo il nome del condannato, che ogni volta imbandiva la tavola arrivavano gli arpie e gli mangiavano tutto, e allora preparano delle reti e vengono in numerose storie, anche loro erano donne, erano anche affamate di carne umana e così via, ma anche le lamie, cioè le donne a forma di serpente, o in Giappone abbiamo le donne a forma di volpe, le streghe, in Giappone la volpe è la strega.
Sempre le donne?
Sì, sì, in questo caso è sì, sì, l'elemento femminino è visto come portatore di perdizione.
Io la ringrazio, professore, la ringrazio infinitamente per averci, ecco, portato davanti un mondo poco conosciuto sicuramente, e anche, diciamo, da prendersi con le dovute molle. Noi diciamo così, con le dovute molle, perché guai a credere a certi miti che potrebbero poi renderci la vita poco piacevole. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e, come sempre, alla prossima volta.